Buongiorno a tutti. Come prima cosa vorrei dire che il tema che affrontiamo oggi non è solo di grande attualità, ma è anche un tema forse proiettato ancora di più nel nostro immediato futuro, perché è un tema che sta continuamente evolvendo, sta continuando a evolversi con tanti criteri, tante dinamiche che stanno sfuggendo al controllo anche dell'opinione pubblica mondiale e degli stessi stati. Vorrei iniziare però citando un grande stratega prussiano del XVIII-XIX secolo, Karl von Clausewitz, che definì sostanzialmente la guerra non è altro che la persecuzione della politica con altri mezzi. E se ci pensiamo, questa definizione è attualissima ancora al giorno d'oggi. La guerra non è scomparsa nel nostro mondo, è scomparsa momentaneamente dall'Europa, ma come abbiamo potuto constatare soprattutto in questi ultimi anni, siamo in presenza di un grande disordine internazionale. La Libia, la Siria, l'Iraq, l'Ucraina sono tutti temi, sono tutte guerre che si stanno diffondendo. Ok, perfetto. Qual è l'elemento che sta cambiando? È che le guerre si stanno trasformando. Le guerre simmetriche del XVIII-XIX secolo e della prima metà del XX secolo stanno scomparendo. La guerra in cui lo Stato aveva un grande monopolio della forza, in cui le guerre si combattevano con un esercito regolare e non con milizie, all'interno di uno spazio geografico specifico che era il campo di battaglia e che sostanzialmente seguiva nell'atrocità della guerra un ordine cronologico. Ogni guerra aveva un inizio, in cui sostanzialmente c'era una dichiarazione più o meno ufficiale di guerra, uno sviluppo e una fine. Adesso invece nella guerra prevale il cosiddetto elemento asimmetrico, cioè sostanzialmente siamo in una guerra in cui senza frontiere, senza confini, che si combatte in qualsiasi campo, in qualsiasi settore, dall'economico, pensiamo alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, che però non è solo una guerra tra Stati Uniti e Cina, è una guerra anche tra Stati Uniti e India, Stati Uniti e Giappone, Stati Uniti e Germania, Stati Uniti e Corea del Sud. Quindi ha una grande dimensione globale. E poi sicuramente di questa asimmetria non possiamo non tener conto del fattore tecnologico, la guerra tecnologica, che diventerà sempre più un elemento fondamentale all'interno della nostra storia, soprattutto del XXI secolo. Ma perché la cyber war prende piede? Si sta cominciando a parlare di questa guerra cibernetica ancora sconosciuta. Pensiamo a internet. Quanti al giorno d'oggi non usano internet, un cellulare nella propria vita, nel proprio lavoro? Praticamente forse quasi nessuno, ben pochi. E questo cosa significa? Che un elemento come internet ha acquistato un grande valore geopolitico, perché diventa essenziale per le persone e quindi controllarlo o utilizzarlo diventa uno strumento di potere per cambiare gli equilibri mondiali. Nel 2013 Valery Gerasimov, che è questo capo di Stato Maggiore russo, disse: il ruolo degli strumenti non militari per raggiungere obiettivi politici e strategici è cresciuto e in molti casi ha superato per efficacia il potere della forza delle armi. Questo dice già come anche all'interno degli stati profondi delle grandi potenze questo elemento cyber si sta diventando sempre più rilevante. Ma come possiamo noi distinguere? La guerra cibernetica è un elemento, possiamo dire così, omogeneo o presenta delle eterogeneità al suo interno? E tuttavia possiamo distinguere, almeno nella mia visione, due tipi di guerra, di cyber war. Una guerra cibernetica combattuta con armi non convenzionali, ma con obiettivi, possiamo dire, militari, quindi attacchi, sostanzialmente attacchi che vanno, per dire, a mettere fuori uso i server, i sistemi di sicurezza, l'intelligence, e un'altra tipologia di guerra che credo che rientra proprio nel settore di Gabriele, che è la guerra della disinformazione attraverso i social. Questi sono i due ambiti della cyber war che si stanno venendo a sviluppare e soprattutto a diffondere. Partiamo dalla prima tipologia di cyber war. Pensiamo uno degli elementi caratteristici della cyber war. Qual è il primo elemento? Che un attacco cyber è imprevedibile, cioè potenzialmente 24 ore su 24 da qualsiasi parte del mondo può arrivare un attacco che mette a sconvolgere la vita delle persone o intacca anche gli stessi gruppi di potere di uno Stato. Qual è il secondo elemento, qual è di questi attacchi cyber? È il vantaggio tattico, se non strategico, di chi attacca per primo. Perché questo? Perché chi attacca per primo ha un vantaggio, perché può far sparire le proprie tracce. Facciamo un'ipotesi, dal cellulare di Gabriele parte un attacco cyber, ma non è detto che sia stato lui. Può essere benissimo qualcuno da qualsiasi altra parte del mondo che è riuscito a entrare nel suo cellulare e utilizzarlo come testata di ponte per fare l'attacco. Abbiamo sentito parlare degli attacchi della Russia contro l'Europa occidentale, però c'è un elemento anche da dire: chi ci dice che questi attacchi non siano stati organizzati, per dire, dall'Iran e siano partiti dalla Russia, ma non è stata la stessa Russia a effettuarli? Questo è un grande problema. Come fai a rispondere? Attacchi la Russia, ma se non è stata effettivamente, concretamente, il governo russo, l'intelligence russa a organizzare questo attacco? Questo è un grande problema. Come facciamo a rispondere a un attacco di cui non sappiamo chi è stato a effettuarlo? Terzo elemento di questa guerra: il vantaggio geopolitico. Pensiamo alla Corea del Nord. Nel cyberspazio si annulla qualsiasi differenza nei rapporti di forza. Potenzialmente, nella crisi tra Stati Uniti e Corea del Nord, una guerra diretta, corpo a corpo, tra Stati Uniti e Corea del Nord, la Corea del Nord perderebbe miseramente, non ci sarebbe possibilità di vittoria. Nel cyberspazio invece cambia tutto, proprio perché si annullano qualsiasi vantaggio strategico e tattico nel mondo, possiamo dire, reale. E questo fa sì che sostanzialmente anche piccoli paesi, potenze regionali, come per esempio anche l'India, come ad esempio la Corea del Nord, l'Iran, Israele, acquistano un vantaggio geopolitico, cioè su quel campo lì possono competere con le grandi potenze. E questo non è scollegato con la realtà, si ripercuote sul nostro mondo. Ecco spiegato perché anche sulla questione Nord Corea tutta la difficoltà di trovare una soluzione a riguardo, perché la Corea del Nord ha saputo effettuare qualche anno fa un attacco cyber che ha messo fuori uso tutto il sistema internet della Sony. Quindi c'è anche questa dimensione molto molto importante. Il secondo invece tipo di guerra è quella proprio della disinformazione, di cui si occuperà meglio Gabriele. Io credo che al giorno d'oggi noi stiamo assistendo alla prima guerra di disinformazione mondiale, di massa. La disinformazione di fatto c'è sempre stata, se ci pensiamo nella storia, le fake news che io chiamo bufale, ma ci sono sempre state. La storia dell'umanità è stata caratterizzata da tante bufale, ma qual è l'elemento innovativo? È la quantità di disinformazioni, di bufale che vengono prodotte e che riesce sostanzialmente ad arrivare a una quantità di persone incredibile tramite i social. Pensiamo a quanti scontri ci sono all'interno della rete oggi, su tante vicende, su tutto. Si fa guerra, possiamo dire che si fa guerra su tutto, dalla crisi in Ucraina, alla questione migratoria, ai vaccini, all'economia, al debito pubblico. Ormai è tutto un campo di battaglia. Gli stessi cittadini, forse senza che loro se ne rendano conto, sono dei soldati in qualche modo, soldati della rete. Cioè, e questo fa svanire tutte quelle concezioni del diritto internazionale pubblico, del distinguere tra civili e militari. Sta mettendo veramente in discussione tutto. E poi un secondo elemento di questa guerra di disinformazione di massa: la tecnologia di internet, dei social, eccetera, sono pienamente sotto il controllo delle grandi potenze mondiali. Gli stati controllano la tecnologia, controllano tutti i social, tutte le multinazionali che operano in questo settore. Questo spiega la battaglia per l'Europa per il 5G. La battaglia che si sta combattendo in Europa tra Cina e Stati Uniti è proprio questa, una guerra tecnologica. La tecnologia cos'è che garantisce a Stati Uniti, a Cina, alle grandi potenze? Di infiltrarsi nell'opinione pubblica degli Stati, soprattutto quelli più deboli, e quindi di dividere l'opinione pubblica, di creare uno scontro non solo all'interno dell'opinione pubblica, ma anche creare un muro, possiamo usare questo termine, tra la stessa opinione pubblica e lo Stato, in cui sostanzialmente il confine tra realtà e fantasia e falsità viene meno. Tutti pubblicano tutto, ma senza capire quello che è giusto, quello che è sbagliato. È la vecchia logica del dividere e governare, divide e t'impera, dividi le società e fai in modo che tu possa governare, possa in un certo senso comandare. Ecco, io credo che noi se vediamo l'attualità, stiamo andando verso proprio questo, stiamo andando sempre di più verso in questa direzione. E vorrei concludere, per lasciare poi piena parola a Gabriele, leggendo sostanzialmente le mie conclusioni e facendo un'ultima riflessione. In conclusione, in questa immensa caoslandia, che è il mondo, che sta diventando sempre più caotica, digitale, in cui l'anarchia è il genus loci dei giochi di potere, il digital power sta cambiando il balance of power della comunità internazionale, con la Cina che risulta essere l'elite nel settore e con gli Stati Uniti che inseguono. Forse per la prima volta, rubando le parole di Germano Dottori, nel XXI secolo scoppierà la prima guerra mondiale cyber della storia, a cui seguirà una guerra combattuta alla cieca. Questa credo che sarà proprio il fulcro analisi del secolo in cui noi stiamo vivendo. Cioè, sostanzialmente stiamo assistendo e stiamo andando forse sempre di più vicino verso una terza guerra mondiale o quarta guerra mondiale, a seconda di come si consideri la guerra fredda. E in questa terza guerra mondiale l'elemento cyber sarà fondamentale. E forse sarà un elemento che coinvolgerà tutti, anche zone del mondo come l'Europa, che fino adesso hanno vissuto in pace. Grazie.